Le tre letture che abbiamo ascoltato in questa liturgia della parola, secondo domenica di Quaresima, ci portano sulla cima di una montagna. Nella prima lettura è quella del paese di Moria, luogo in cui avviene il sacrificio di Abramo. Nel Vangelo invece la montagna è il Tabor, dove Gesù, come abbiamo ascoltato dalle parole dell'Evangelista Marco, è trasfigurato davanti ai suoi discepoli più vicini, Pietro, Giacomo e Giovanni. E nella seconda lettura, che tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, pur non essendoci un'indicazione ben precisa, però Paolo, parlando appunto di Dio Padre che attraverso il sacrificio del Figlio salva l'umanità, ecco, questa seconda lettura rinvia ad un'altra montagna che è il Golgota, rinvia al Calvario, quel luogo dove cioè Gesù è consegnato dal Padre per ciascuno di noi, per la nostra salvezza. E c'è indubbiamente, questa è anche un'esperienza che forse diversi di noi hanno fatto nella vita, vi è qualcosa di affascinante in una montagna, perché in fondo la montagna permette di elevarsi al di sopra del mondo circostante e le vette ci consentono di avere una visione molto più ampia, una visione che è diversa della realtà, della vita, del mondo quando si sta sul basso. E poi c'è anche spesso quando si va in montagna quell'aria rarefatta e a volte quell'aria lì provoca anche una certa situazione di rilassamento, di pace, di serenità. E nella Bibbia la montagna è anche e soprattutto il luogo in cui Dio si manifesta all'uomo, in cui Dio incontra l'uomo, sia nelle grandi manifestazioni, sia in quelle invece più piccole. Ricordate, sulla montagna che Mosè, nel cuore stesso della nube, incontra Dio, che gli parla faccia a faccia come ad un amico. Ed è sempre sul Sinai, anche se viene chiamato Horeb nell'altro passo dell'Antico Testamento, che Elia riesce a riconoscere la presenza di Dio, non in qualcosa di estremamente, come dire, grande, ma attraverso la brezza leggera di quel vento. E Gesù, quando voleva separarsi dai discepoli che lo seguivano, quando voleva separarsi dalla folla che lo incalzava, si ritirava in montagna da solo proprio per incontrare il Padre in una preghiera silenziosa. E così, come qui nel Vangelo di Marco, la cima di una montagna diventa questo punto simbolico, questo punto di contatto tra, potremmo dire, la terra e il cielo. E quella preghiera vissuta così diventa, ogni preghiera vissuta così, come separazione, come allontanamento, come distacco anche interiore, diventa il momento dell'incontro, del tempo, perché noi costituiamo il tempo, siamo esseri finiti in qualche modo, con invece l'eternità che è Dio. Se la preghiera fisicamente non ci fa uscire dal tempo, tuttavia, come abbiamo capito attraverso questo brano meraviglioso della trasfigurazione, tuttavia la preghiera ci libera dai limiti del tempo e ci introduce in quell'unico tempo che conosce Dio, che è l'eterno presente. Quell'eterno presente a cui si riferiva Gesù ogni volta che parlava del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, per indicare che era un Dio dei vivi e non dei morti, per dimostrare la risurrezione dei morti. Ma la preghiera però ci libera non solo da queste dimensioni temporali, perché appunto ci tuffiamo in questo eterno presente di Dio, la preghiera ci libera anche da ogni limite, come dire, spaziale, da ogni limite geografico, perché la montagna dove Gesù porta i suoi discepoli è contemporaneamente il Tabor e il Sinai, perché lì ritroviamo simultaneamente Gesù con i discepoli, ma i discepoli vedono anche Mosè ed Elia, che erano invece apparsi, si erano manifestati, avevano incontrato il Signore sul Sinai. Ecco, dall'incontro tutti si ritrovano contemporaneamente, geograficamente, in uno stesso luogo. Questo solenne silenzio, potremmo dire, della trasfigurazione viene infranto dall'uomo. Ecco, chi è che infrange questa situazione, potremmo definirla straordinaria, meravigliosa, idilliaca quasi, appunto che l'Evangelista Marco non riesce a trovare parole migliori per indicare comunicare la straordinarietà di questo evento e ci dice quelle cose che sembrano anche un po' ironiche, sembrano quasi una pubblicità, no? Quando dice nessun lavandaio poteva rendere le vesti più bianche sulla testa, sembra che la cosa nasce più bianca del sicuro, no? Sembra quasi, perché anche lì non si riescono a trovare parole significative per dire invece la straordinarietà di un evento come quello della trasfigurazione. E che cosa è che rompe la bellezza di quel momento? È l'uomo, l'uomo rompe sempre, certamente lo fa. È Pietro, il quale in preda all'emozione, folgorato, anche spaventato, se volete, da una visione così particolare, così luminosa, cede a quella duplice tentazione che poi è la tentazione di tutti, ogni volta che ci mettiamo in preghiera, cede alla duplice tentazione di fermare il tempo e di voler possedere Dio, di voler possedere il Signore. E allora che cosa succede? Succede che dopo che Pietro ha parlato, Signore, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, si gira. Mosè, ci stai lì, c'è un signore, il signore ha aperto la veste bianca, la veste era diventata come quella di tutti i giorni, non trova più niente. Ecco, questo succede quando nella preghiera noi vogliamo fermare il tempo, vogliamo possedere Dio e quando soprattutto invece di godere, ecco, della visione straordinaria, della meraviglia di quel momento, ecco, ci lasciamo distrarre o peggio ancora, distraiamo quelli che pregano. Com'è difficile pregare, e com'è difficile pregare in chiesa, e com'è difficile pregare anche in questa chiesa. Quando qualche volta mi è capitato di sedermi in una delle panche, in genere quando uno sta seduto in una panca significa che prega, no? Altrimenti se io non voglio pregare, magari sono tanto difficile, no? Ma se io mi siedo nella panca in chiesa vuol dire che voglio pregare, che se voglio parlare scelgo un altro posto, anche per cambiare due chiacchiere di fede, non è che uno deve nella vita sta da parlare sempre dei massimi sistemi, no? Facciamo una risata, una chiacchiera di, ma non vado a farlo in chiesa, scelgo un altro posto. Quindi si presume che se il parroco si siede in una parte della chiesa vuole pregare, il che vuol dire che non vuole essere sediato sulle spalle. Per dice, parroco, vuol dire una cosa? No, lo dice. Perché se sto lì seduto sulle panche vuol dire che voglio pregare, perché se voi mi tozzogliate io quando mi lascio il culo e non so bello, so brutto, e allora è meglio avere un parroco bello che un parroco brutto. Allora quando uno sta seduto in chiesa vuole pregare, com'è difficile capire questo, com'è difficile non distrarre le persone. E quando abbiamo vissuto le 40 ore ad ottobre sono nascosto per poter pregare, perché il primo giorno, proprio perché ero seduto tra i banchi, vengo continuamente, ecco, disturbato nella preghiera, no? Per cui mi sono dovuto nascondere, non mi dica dove, sennò come mi ha chiamato, come mi ha cercato il banco. Però mi sono nascosto, però voglio dire, no? Non è possibile. Si perde la bellezza, no? Del momento, la bellezza della trasfigurazione. Il cammino della fede procede sempre attraverso una serie di tappe obbligate. Se non viviamo queste tappe, noi difficilmente riusciamo a cogliere la profondità e la bellezza del cammino di fede e quindi della preghiera. Si va, come dire, da quell'innamoramento ricco di entusiasmo degli inizi alla fase invece di chi sta in una condizione di voler contemplare e meditare il Signore in una maniera più profonda, attraverso quello che poi costituisce il nostro vissuto, no? Il nostro vissuto è fatto da una serie di stazioni di gioia e di dolore, di entusiasmo e di delusione, di ricchezza e di aridità, di morte e di rinascita. Allora l'idea della Quaresima, che è l'idea della desertificazione, questa è l'idea della Quaresima, cioè del fare spazio nella nostra vita a Dio, quindi ricominciare sempre da Dio, non ha senso l'idea della Quaresima, il cammino quaresimale, se non termina davanti a quel volto trasfigurato di Cristo. Il volto trasfigurato di Cristo è il volto del Cristo risorto. La fede tende all'incontro, si nutre di attesa, la fede si nutre di attesa, la forza della fede sta proprio nell'attesa, nell'attendere la manifestazione del Signore nella nostra vita, ma si proietta soprattutto verso questo incontro, incontrarsi con questo volto trasfigurato del Signore. E il volto trasfigurato del Signore può essere quello di una visione una visione mistica, beati quelli che hanno queste visioni mistiche, ma può essere volto trasfigurato anche quello di un fratello che in qualche modo mi manifesta nella sua vita la presenza del Signore di sotto. Altrimenti il grosso rischio è quello di concepire la fede come un'esigenza morale, come un tendere ad un bene morale che però poi non ha radici nell'esperienza. Non è questione di filosofia morale la fede. Perché dovremmo rinunciare a parcheggiarci davanti al televisore? E perché dovremmo dedicare tanto tempo alla preghiera? E perché rinunciare a qualche cosa per venire incontro alle esigenze del fratello che è povero? Perché tutto questo? Ma perché l'unica risposta è che noi dobbiamo salire sul tavolo. Questa è l'unica risposta che dobbiamo dare a queste rinunce e a questi perché. E non si raggiunge la vetta, non si raggiunge la vetta se nello zaino non buttiamo fuori dallo zaino tutto quello che non ci consente di fare con serenità e con tranquillità la nostra scalata. Noi pretendiamo di salire, di voler raggiungere la vetta, ma con uno zaino che è pieno di cose. E quando lo zaino è pesante, tu non fai manco 100 metri in montagna, cioè non vai da nessuna parte. Però bisogna liberarsi dai pesi inutili, bisogna liberarsi dai nostri fardelli, bisogna liberarsi dai nostri peccati, dai nostri egoismi, dalle nostre malvagità, dai cattivi pensieri, dai pettegolezzi che facciamo, dal mettere un fratello contro l'altro. Sono tutte situazioni di cui dobbiamo assolutamente liberarci, altrimenti non camminiamo mai per raggiungere la vetta del tavolo. Non troviamo la luce se prima non apriamo gli occhi sulle nostre tenebre. Seguire il Maestro è anzitutto esperienza della sua luce, esperienza della sua gloria, è esperienza della sua bellezza. Il brano di Abramo, che abbiamo ascoltato nel libro della Genesi, pronto a sacrificare il figlio, Isacco, può essere letto in modo angosciante, può essere anche letto, spesso succede, ma invece può essere anche letto in modo liberante. Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Il sacrificio che Dio ci chiede è uno solo, è fidarci di Lui. Questo è il sacrificio che Dio ci chiede, fidarci di Lui, ed è il motivo per il quale ci benedice con ogni benedizione, come abbiamo ascoltato nel libro della Genesi. E dobbiamo fidarci di Lui. Su questa strada l'unica cosa che possiamo fare è camminare nella ricerca e nell'ascolto di Dio. E lo dobbiamo fare come ha fatto Abramo, con umiltà e abbandono, con questa memoria sempre viva che abbiamo nella nostra mente di tanti uomini che ci hanno preceduto in questo cammino di fede, e con la memoria sempre viva per mettere i nostri piedi sulle stesse orme che ha messo il Signore Gesù. Bisogna che ci manteniamo a disposizione di Dio anche quando pensiamo che umanamente quello che Dio ci sta chiedendo può essere una follia. Chiedere il sacrificio del proprio figlio, quell'unico figlio che poi hanno avuto in vecchiaia, quando non è il potere, e Dio mi chiede quel sacrificio, umanamente è una follia. Ma bisogna mettersi a disposizione di Dio anche quando ci chiede questo. E in questo non possiamo fare a meno di quel prezioso aiuto che ci viene offerto dalla memoria, lo ripeto, di tutti quelli che ci hanno preceduto in questa follia: Abramo, Mosè, Elia, gli uomini del deserto, gli uomini dell'ascolto, uomini che sono immersi nell'amore di Dio e che sono diventati strumenti della volontà di Dio. Noi cristiani siamo brava gente, più o meno, siamo brava gente, cerchiamo di camminare, diciamo così, sulla strada del bene, però il problema di fondo è che non sempre siamo un popolo che testimonia la gioia di fare il bene. Oggi in una società che cerca in tutti i modi la gioia, come dire, a buon mercato, il divertimento a tutti i costi, ritrovandosi però poi fatalmente a percorrere la strada che porta dalla illusione alla disillusione e alla delusione, forse la testimonianza storica più vera che ci viene chiesta è proprio quella della trasfigurazione. Perché stranamente, anche se poi mica tanto stranamente, in una società che nonostante la crisi mai prima ha conosciuto un livello di benessere così alto e così diffuso, prevalgono sempre pensieri negativi. Sempre. Se andiamo in un bar, se andiamo in un negozio, se camminiamo per strada, se parliamo tra di noi, delle nostre case, dei nostri amici, dei nostri parenti, e anche in qui in chiesa, quando parliamo tra di noi, alla fine rimangono sempre sentimenti di è un macello, non si capisce più niente, così non si può più andare avanti, ma dove stiamo andando a finire? Ma che mondo è questo? Era meglio quando stavamo peggio, cioè quando ci mangiavamo le scorze patate, è meglio. Scusa, fatemi capire, era meglio quando ci mangiavamo le scorze patate. Ma ci mandava la guerra, scusami. Domani mattina chiediamo al governo Monti di fare una guerra con uno qualsiasi, così torniamo a mangiarci le scorze di patate. Oppure era meglio quando i figli in casa non parlavano con i genitori. Era meglio quando i genitori decidevano per i figli chi si dovevano sposare. Era meglio. Non tornare così. Era meglio quando in casa non trovavamo l'acqua calda. E a mattina facevamo come Eduardo quando siamo con la mamma. Guarda, andare a casa con me. Era meglio. Fatemi capire se era meglio così. Voglio capirlo se era meglio così. Che può essere che non ci capite niente. Era meglio così. Allora vedete, facciamo attenzione, perché poi la televisione, rispetto a questo lamento, ci mette del suo, perché ci scodella ossessivamente il peggio di quello che accade intorno a noi e anche lontano da noi. No? Con tutto il rispetto dei guai che possono succedere nel mondo, no? Ma dice, ma noi cosa importa di quel guai che è andato a succedere nella Papua Nuova Guinea, piuttosto che nella Patagonia? Cioè, sì, va bene, ma cioè, perché l'obiettivo è sempre quello di farci credere che siamo soggetti a qualcuno, che non abbiamo la libertà di pensare, che non abbiamo la libertà di muoverci, che siamo tutti inseriti in un progetto? No, non è così. Gli apostoli scesi dal Tabor sanno bene che dovranno salire su un altro monte, che è il Golgota, ma lo sanno perché è lì che la fede verrà macinata, seminata e resa pura. Ma attenti bene, senza coinvolgimento emotivo, senza reale bellezza, senza entusiasmo, è difficile essere credenti. E resta difficile essere cristiani, perché il nostro mondo ha bisogno di bellezza, il nostro mondo ha bisogno di armonia, perché in questo caos dell'eccesso, che di bello ha soltanto l'apparenza, ma poi dentro non c'è niente, dietro il guscio non c'è niente. Ecco, in questo caos dell'eccesso il nostro mondo può imparare solo dal cristianesimo la bellezza della fede, la bellezza della preghiera, la bellezza del silenzio, la bellezza di un gesto d'amore verso i nostri fratelli. E allora noi cristiani non possiamo scriverci al partito del lamento, non possiamo prendere la tessera del partito del lamento, dobbiamo contrastare questo andazzo. C'è il danno, è bene, c'è il male, nessuno lo nega, anzi noi siamo i primi a denunciare il male, siamo i primi e lo facciamo senza timore e senza paura. E quante volte l'ho fatto da lontano, quante volte ho tuonato contro i danni di questo mondo, contro i problemi legati alla paura, contro i problemi legati al pizzo, all'usura, e chi ne vuole, non ci manca niente, no? Insomma, per dire, ma non è quello il problema, c'è il male esiste, ma il bene è più forte del male. Il bene è più forte del male. La gente onesta, la gente buona, la gente che la mattina scende e lavora, è molto di più di quella disonesta. Se volessimo fare solo il calcolo di tutte le persone che vengono a messa, in tutte le chiese che stanno a Napoli, per non andare oltre, dico la diocesi, ma dico le chiese che stanno a Napoli, e non siamo pochi, eppure ci lasciamo trascinare dalla pochezza del mondo, dal caos dell'eccesso. E non va bene così. Non può andare bene così. Questo partito del lamento bisogna allontanarlo. Perché in modo che oggi sono forti i sentimenti del rifiuto della violenza e del rifiuto dell'ingiustizia. Mai come oggi c'è tanta disponibilità e tanta solidarietà nei confronti dei deboli e dei poveri, anche di quelli che sono lontanissimi da noi. Dio cammina nella nostra storia. Questo è il punto e questo lo dobbiamo capire bene. Dio cammina nella nostra storia, ma fa camminare la storia verso di Lui. Perché non siamo così, non andiamo per caso. Non vadiamo per caso senza una mente, senza un obiettivo. La storia ci riconduce a Dio perché tutto alla fine dei tempi, anche la nostra esistenza, verrà ricapitolata in Lui. Il percorso del bene non è facile, non è facile, perché è il Golgota il percorso del bene, è il cammino del Calvario il percorso del bene, quindi non è facile, ma l'ariete impigliato con le corna nel cespuglio e soprattutto il monte alto della trasfigurazione di Gesù non mancheranno mai in questo percorso anche difficile del nostro bene. E noi cristiani siamo chiamati a far scoprire attraverso la diete, attraverso il tavolo, la presenza di Dio nella nostra vita. O facciamo così, o così, o convinci, ma va tra pubblicità. O facciamo così, ma non siamo cristiani. Siamo un'altra cosa, siamo altro, e di gente altra non sappiamo che farci. Ne abbiamo piene le tasche di gente che dice una cosa alla sera e al mattino va tutto il contrario di quello che ha detto la sera. Vogliamo persone che siano coerenti nella loro vita cristiana e nella loro vita di fede. E per fare questo bisogna fare una sola cosa, perché è quell'unica cosa che ci consentirà, quando ci giriamo, di vedere ancora Gesù trasfigurato a Mosè ed Elia. Questo è il figlio mio, l'amato. Ascoltate. Ascoltare la parola del Signore significa metterla in pratica, significa ubbidire. Nella misura in cui siamo capaci di ascoltare Dio, allora ci possiamo girare quando vogliamo noi, ma vedremo sempre intorno a noi il Signore trasfigurato, Mosè, cioè la legge, quello che devi fare, l'indicazione morale, la legge, che però non è separata da Elia, cioè i profeti, dalla profezia, dallo slancio, dall'amore, dall'attenzione verso gli ultimi, verso i bisognosi e verso il prossimo. E questo significa vivere il cammino della Quaresima, che è il cammino di preghiera, Mosè, di carità, Elia, ma è soprattutto cammino di attenzione della parola di Dio, che è Gesù, che viene a dirci l'unica, vera parola di salvezza che gli uomini abbiano mai conosciuto.